Ma inizio senz'altro, così cerco di rimanere nei tempi. Dunque, le scritture scientifiche in volgare di Antonio Vallisneri fissano una precisa tipologia di prosa, avvalorata dal fatto che l'illustre clinico, ben inserito nel gruppo degli autori della tradizione sperimentalista galileiana, era convinto sostenitore dell'efficacia comunicativa e dell'opportunità dell'uso della lingua madre da parte degli italiani anche nell'ambito fondamentale della scienza, come peraltro dimostra il saggio del 1722 che ogni italiano debba scrivere in lingua purgata italiana. I suoi stessi pareri clinici, non necessariamente nati in funzione della pubblicazione, ma come consulenza svolta a distanza, che prevede appunto il curare per litteras, si impongono come modello di un genere di prosa scientifica e medico-anatomica destinato a durare per più di un secolo. Elaborati nei primi due decenni del Settecento e spesso relativi a celebri personaggi, i consulti vallisneriani sono decisivi per la codifica di una struttura logica della dissertazione scientifica, anche di quella applicata ai decessi. Sono per la maggior parte testi di pregevole competenza letteraria, in cui al tradizionale compiacimento iniziale per la richiesta di un consiglio su una specifica e spesso inusuale circostanza, seguono l'analisi della storia del male, della sua idea, cioè l'eziologia della malattia, le indicazioni terapeutiche, fino in alcuni casi ai dettagliati resoconti sugli esiti dell'apertura del cadavere per capire meglio le cause del decesso, sia che si voglia fare chiarezza su una questione di natura medico-legale, sia che si voglia offrire talvolta proprio su mandato del defunto stesso una risposta fondata ai congiunti, così che una volta illuminati sulla familiarità della malattia possano prevenirne l'insorgenza. Una tipologia testuale, quella di Vallisneri, che si fa dunque modello per analoghe prose di tematica clinico-anatomica da declinare in ambito sia pubblico che privato. Nel tardo Settecento, un esempio interessante su entrambi i versanti è offerto dagli scritti di Pietro Verri. Seppur non dedito per professione alla scienza medica, Verri dimostra non solo una solida conoscenza della materia e delle sue implicazioni sanitarie e sociali, ma attraverso le pagine del Caffè, e in particolare nel farsi banditore di un intervento radicale nel campo della prevenzione con l'articolo sull'innesto del vaiolo, esibisce anche una precisa terminologia, inserendosi in quella generale tendenza all'utilizzo di un lessico tecnico che si allarga anche poi all'ambito poetico, nella convinzione che diciamo che è la cifra distintiva a fondamento della scuola di Milano, che la poesia sia strumento di pari dignità della prosa nel contribuire alla divulgazione della scienza. Penso naturalmente all'ode parignana sull'innesto del vaiolo, stampata in posizione proemiale allo studio di Gianmaria Bicetti, un dossier sul vaiolo di cui i versi sono di fatto parte integrante. Ecco, quell'ode sviluppa ad esempio una casistica medica di assoluta esattezza, trattando di recidiva, che è un prelievo dal lessico della medicina che compare in poesia per la prima volta, di pus vaioloso, di reazioni organiche nella creazione degli anticorpi e nel rafforzamento del sistema immunitario. Numerose inoltre sono le riflessioni di natura privata che Pietro esprime per lettera al fratello Alessandro e che restituiscono una documentazione medico-sanitaria di non secondaria importanza, con un ricco catalogo di relazioni cliniche, spesso particolareggiate e talvolta atroci, sul decorso delle patologie di familiari, di conoscenti e di protagonisti importanti della società e della politica. Si apprende quindi di Francesco III d'Este, duca di Modena, ormai ridotto 2 mesi prima di morire a una macchina vegetante e passiva, oppure del marchese Francesco Maria Carpani, ucciso da una cancrena all'estremità, conseguenza del mal celtico, o della contessa Silvia Visconti Zimbardi, morta per una pietra che aveva nella vescica. Strettamente privati sono poi i ricordi dedicati alla figlia Teresa in pagine memorialistiche che recano la cronaca del decorso della malattia e del decesso di Maria Castiglioni, la prima moglie di Pietro, che ammalatasi al principio del 1781 muore dopo 2 mesi di sofferenza a 28 anni per una tisi polmonare non diagnosticata in tempo. Pietro compila un diario della patologia di Maria in una sorta di cartella clinica, dove con una precisione quasi maniacale è annotato ed è scritto ogni particolare di un morbo da Pietro studiato con impegno e un morbo sul quale formula anche le proprie personali ipotesi. I dati dell'esperienza, che dapprima sono registrati in uno sforzo di comprendere il procedere del male nell'illusione di riuscire a sconfiggerlo, sono poi sottoposti a distanza a un'analisi retrospettiva, a quella che oggi si potrebbe definire una vera e propria epicrisi. Come già aveva fatto per il piccolo Alessandro, il secondogenito, nato con gravi anomalie e deceduto a 1 anno, Pietro dispone l'autopsia sul corpo della moglie e chiede lo stesso per sé alla propria morte, esprimendosi sull'importanza dell'esame autoptico, trattamento non solo pietoso perché utile a scongiurare il rischio di un decesso apparente, ma anche e soprattutto ragionevole per evitare la comparsa di una malattia sulla base di verità sperimentalmente desunte. Io questa sezione la credo un atto di amicizia per il morto e per i viventi. Tra gli scritti verriani di carattere pubblico, da scrivere invece al genere della memoria sulla malattia e sugli ultimi istanti di vita dell'uomo illustre, si distingue l'affettuoso ritratto commemorativo del barnabita Paolo Frisi, stimato scienziato e amico prediletto, morto a 56 anni dopo dolorosa agonia nel 1784 per i postumi di una sconsiderata operazione chirurgica. Nei tardi anni Ottanta, le memorie dedicate al Frisi, stroncato da una cancrena causata dal taglio di una fistola al perineo, oltre a descrivere le diverse fasi dell'operazione, indugiano sulla stoica virtù manifestata dall'amico nel momento estremo, nel quadro di quello sconcerto organico che lo avrebbe condotto alla fine, in una rappresentazione della morte che ricorda le numerose raffigurazioni di personaggi che affrontano con calma sublime gli estremi momenti, esemplati sui modelli di Socrate e di Seneca, presenti nelle opere neoclassiche contemporanee e, tra l'altro, negli stessi elogi redatti proprio da Frisi. Ma gli esempi più interessanti di scritture mediche impegnate nella descrizione di patologie di uomini celebri si collocano all'inizio dell'Ottocento, quando imporsi all'attenzione dei medici e di un pubblico dotto non necessariamente specialistico sono soprattutto due testi. Si tratta delle memorie o, se vogliamo, dei referti narrativi retoricamente elaborati che restituiscono gli ultimi giorni di malattia di Giulio Perticari e di Antonio Canova, entrambi morti nel 1822. Il primo nel giugno, Perticari, per un tumore al fegato, e il secondo invece nell'ottobre di quello stesso anno per problemi gastrici e biliari, anche legati, come noto, a una deformazione del costato dovuta a un prolungato uso del trapano, il cui manico lo scultore era solito appoggiare al petto. I due scritti si distinguono naturalmente per l'importanza dei defunti, Canova, il principe degli scultori, e Perticari, che con Vincenzo Monti aveva collaborato alla redazione della proposta di alcune correzioni aggiunte al vocabolario della Crusca e che si era distinto per gli ampi lavori in prosa sugli scrittori del Trecento e sull'amor patrio di Dante. Due personaggi, tra l'altro, legati da amicizia in vita e ricordati insieme anche in morte, come in questo che è il necrologio di Canova, uscito per cura di Giuseppe Tambroni sul giornale arcadico di Scienze, Lettere e Arti. Perticari, poi, in particolare, a dispetto delle sistemazioni storiografiche moderne che lo collocano ai margini, oscurato, diciamo, dall'ingombrante presenza del suocero di Monti, di cui aveva sposato la bellissima figlia Costanza, è uno scrittore dalla presenza assoluta nella cultura europea di primo 800. Al dato dell'eccezionalità del defunto, le due relazioni uniscono la diligenza osservativa impiegata nelle dissezioni anatomiche e la qualità dello stile. Testo di alta valenza letteraria è appunto la storia della malattia che uccide prematuramente il conte Perticari. al cui capezzale, a San Costanzo tra Senigallia e Fano, viene chiamato per un consulto ormai tardivo il medico parmense Giacomo Tommasini. Tra i più illustri clinici del tempo, allora professore di clinica medica e medicina teorico-pratica a Bologna, intrinseco di Leopardi, Monti e Foscolo. Anche allo scopo di stornare dalla moglie Costanza Monti il sospetto, diffuso da alcune voci, di essere stata la responsabile della morte del marito. E allora Tommasini traccia la storia del morbo di Perticari in una circostanziata prolusione destinata a inaugurare le lezioni per l'anno accademico 1822-23 alla Pontificia Università di Bologna. Pubblicato tre volte nel corso di 15 anni, a partire dal successivo 1823, il discorso prende avvio nei toni dell'elogio di uno scrittore elegante, gentile e purgatissimo, tra i più dotti e più grandi uomini della nazione. Causa della morte, argomento con cui si apre la narrazione, è stata una lenta infiammazione di fegato, fonte di quella cancrenosa degenerazione diffusa in ultimo al ventricolo. Una diagnosi confermata dall'apertura della cavità addominale che svela alterazioni cromatiche dei tessuti. Per Tommasini, il valore assoluto dell'autopsia consiste nell'individuazione dell'indole prima, dei primi gradi della malattia, senza per forza che l'anatomopatologo deduca l'insanabilità del morbo dai vizi organici di visceri necessari alla vita riscontrati nel cadavere. Vedete, il medico imparziale giudica gli altri se medesimo sull'ispezione del cadavere. Da ciò che esiste, argomenta per giusta induzione ciò che fu o poté essere in prima. Da ciò che in ultimo era insanabile, risale a ciò che guarire o correggere si poteva in tempi anteriori. Da qui deriva il cruciale rilievo di una diagnosi precoce, formulata in un passaggio come questo che vi mostro, che ha giocato su domande retoriche e su toni sentenziosi e che mostra quindi in tutta evidenza uno scrittore che pratica le discipline umanistiche come complemento della ricerca scientifica. Alla descrizione dell'indagine autoptica che rivela guasti cancrenosi e le organiche ruine prodotte da una gastroepatite passata lentamente all'esito più funesto, seguono nella narrazione post-eventum della malattia le consuete fasi del processo diagnostico, quindi l'attenta anamnesi condotta sulla storia clinica e sui sintomi del paziente, l'esame. Poi l'esame obiettivo, cioè la raccolta e l'osservazione dei segni, febbre, tosse, secca inane, dimagrimento, pallore, colorito itterico e così via. Anche in questa circostanza, le componenti retoriche della prosa volgare di Tommasini non rivestono certo un ruolo secondario. Felice, per esempio, la scelta di accostare in chiasmo aggettivi di colore, il giallo cupo dell'itterizia che si associa alla nera malinconia dell'animo. Ma felice è anche il frequente ricorso a immagini metaforiche, come nel caso dell'occulto fuoco della cronica Flogosi. In un periodo che, alludendo all'inutile tentativo del malato di trovare sollievo nei viaggi, nell'aria delle più amene colline, nell'aspetto ridente della campagna, richiama il monito razziano di Epistule, Celum non animum mutant qui trans mare currunt. Se la causa del male è individuata senza dubbio da Tommasini nel clima di Roma, tra le concause poi da annoverare l'affaticamento fisico e mentale, le lunghe veglie, le profonde meditazioni, lavori gravissimi, onde tanto si onora l'Italia. Né Tommasini nasconde però che uno dei fattori che contribuirono al peggioramento del quadro clinico fu l'ostinazione del malato nell'opporre fiera resistenza ai consigli di chi lo voleva aiutare, secondo quell'attitudine, posseduta in massimo grado dagli individui più preparati, che troppo occupati dal proprio pensare sono spesso guidati da malfondate opinioni, pregiudizi e false prevenzioni. Vedete nell'ultimo passo, nelle ultime righe, la medicina non può essere conosciuta per via di libri soli o di discorsi accademici, e trattandosi di rilevare la natura di una malattia e la convenienza di un metodo curativo, il più dotto degli uomini, che medico sperimentato non sia, non è più atto che il vulgare a giudicarne. A complicare la situazione già compromessa di Perticari si aggiungeva poi l'influenza di Dante, il sommo suo duca, che lo avrebbe reso particolarmente avverso al Salasso sulla base della teoria dedotta dall'episodio di Jacopo del Castro del Quinto del Purgatorio, secondo la quale il sangue riempirebbe le vene dell'anima fisica. In buona sostanza, l'insistenza di Tommasini sull'altezza d'animo del defunto con causa della sua fine non è solo un modo per celebrare Perticari, ricordandone a più riprese le qualità intellettuali, ma rappresenta anche un espediente per esibire in chiusa quella che è la strenua difesa di un'intera categoria, la categoria medica. Pericoloso è il giudicare un'arte qual è quella medica che non si impara se non per lunga e faticosa esperienza. Analogamente precisa nella descrizione delle caratteristiche del malato e della malattia, nonché rigorosa nell'articolazione narrativa delle varie tappe, è poi la storia della malattia per la quale morì Antonio Canova, anch'essa destinata a pubblica lettura, redatta dal medico bellunese Paolo Zannini, figura di spicco presso l'ospedale civile di Venezia, dove aveva contribuito a far progredire la pratica e lo studio dell'anatomia patologica. E Zannini legge questa memoria all'Ateneo Veneto, istituto di cui era allora segretario perpetuo, nella seduta ordinaria del 12 giugno 1823. Viene pubblicata nello stesso anno all'interno della biografia di Antonio Canova di Leopoldo Cicognara e 2 anni dopo è riproposta in appendice ai 4 libri della vita di Antonio Canova di Melchiorre Missirine, amico e segretario dello scultore, cui toccò pronunciare, come è noto, quell'orazione funebre che risultò tanto sgradita a Leopardi. Zannini, che assiste personalmente Canova durante il breve periodo veneziano della sua malattia e che si trova al suo capezzale al momento della morte, è anche colui che il giorno dopo il decesso esegue la sezione anatomica del cadavere. Ma l'esito di questa dissezione non occupa, come nel caso di Tommasini, il primo posto nella memoria e non ne costituisce il punto focale. Nella storia, che intende rivolgersi a un pubblico colto, costituito in gran parte da letterati non specialisti dell'arte medica, a prevalere sono piuttosto le preoccupazioni letterarie e i motivi dell'encomio. Anzi, il referto anatomopatologico, che di fatto della memoria dovrebbe costituire il segmento, per così dire, più tecnico, è dedicato proprio a coloro che mai non videro le parti interne del nostro corpo, e riporta le condizioni degli organi e dell'interno del fegato in una descrizione sostenuta da pregevole competenza retorica e da sensibilità nei confronti degli individui, appunto, non assueti, dice Zannini, alla tristezza di queste malinconiche descrizioni. Del resto, Zannini dichiara fin dal principio di essersi voluto tenere il più possibile lontano dai modi tipici delle scritture di medico argomento, chiedendo quasi giustificazione per aver fatto ricorso in alcuni tratti a quello che è il freddo linguaggio dell'infermità e della morte, insieme a quello ancora più austero della sparuta anatomia, di continuo avvolgendosi tra il lezzo dei cadaveri. Non può essere più chiara in questa premessa l'inclinazione letteraria dell'autore, che qui evidentemente risente dell'eco foscoliana dei sepolcri, il verso 107 dei sepolcri. Allo stesso modo, il lento morire di Canova suggerisce al medico letterato l'immagine della fiamma che si estingue al mancar dell'alimento, tratta dai primi versi della Mascheroniana. Gli strumenti della poesia contribuiscono in questo caso a dare sostegno alla tesi di Zannini, secondo cui la causa del decesso dell'artista sarebbe dovuta non a uno scirro del piloro, ma a una serie di fattori che lo avrebbero progressivamente condotto alla fine. La morte di Canova, evento epocale per l'Italia e l'Europa, per giunta in un secolo a vocazione monumentale di funeraria memorabilità come l'Ottocento, è dunque tale da richiedere una celebrazione attraverso gli strumenti della letteratura anche in una scrittura medica. Pure il tema del congedo offre stimoli narrativi al medico biografo, che cattura gli ipsissima verba che quell'uomo virtuoso pronuncia dopo aver ricevuto i sacramenti. In assenza dei tratti del delirio, il volto dello scultore sul letto di morte si compone, dice Zannini, nell'atteggiamento di un ispirato, nell'atteggiamento della sublime invenzione. Il fenomeno, che tenderebbe a suggerire l'idea della santificazione post-mortem, in realtà è ben presto ricondotto alla causa fisica del movimento involontario, come potete vedere dalla slide. Una manifestazione, dunque, che nulla ha di celesto o soprannaturale, ma che rimarca essa stessa l'ordinaria straordinarietà del personaggio. E concludo, di nuovo a un periodo epigrafico tripartito, spetta il compito di chiudere la memoria con un finale solenne, quale si addice a una commemorazione funebre all'Ateneo Veneto. Così partiva il Canova e Secco recava impartendo l'amore di tutti, il pianto dell'Italia e l'ammirazione dell'universo. Nel pieno di una stagione, sì, di memorabile monumentalità, ma nella quale si stavano tuttavia al contempo delineando i presupposti di una separazione tra i saperi. Grazie.